Il terzo anello, ad alta voce, in collaborazione con la Discoteca di Stato Museo dell'Audiovisivo. Paolo Bonacelli legge Vent'anni dopo, di Alexandre Dumas, traduzione di Albertina Palau.
Comminges entrò in sala precipitosamente. «Perdonate, maestà», disse, «ma il popolo ha stritolato le sentinelle contro i cancelli, e ora forza le porte. Che ordinate?» «Udite, maestà», disse Gondi alla regina. «Il mugghiare delle onde, lo scoppio del fulmine, il boato di un vulcano infiammato non sono da paragonarsi alla tempesta di grida che sorse in quel momento». «Quel che ordino», disse la regina. «Sì, il tempo stringe. Quanti uomini all'incirca avete a Palazzo Reale?» 600. «Ponetene 100 attorno al re, e con il rimanente sgombrate quella plebaglia». «Ah, signore, che fate?» disse Mazzarino. «Andate!» comandò la regina. Comminges uscì con l'obbedienza passiva del soldato. In quel momento s'udì uno scricchiolio terribile. Una delle porte cominciava a cadere. «Oh, maestà!» urlò Mazzarino. «Ci perderete tutti, il re, voi e me!» A quel grido partito dall'anima del cardinale spaventato, anche la regina ebbe paura. Richiamò indietro Comminges. «È troppo tardi!» disse Mazzarino, strappandosi i capelli. «È troppo tardi!» La porta cedette e si udirono urli di allegrezza della plebaglia. «Salvate la regina!» gridò Mazzarino al coadiutore. Gondi corse al balcone e lo aprì. Riconobbe Louvière alla testa di una moltitudine di forse 3 o 4 mila uomini. «Non muovete un passo di più!» disse. «La regina firma!» «Che dite?» domandò Anna. «La verità!» rispose il ministro porgendo le carte e penna. «Bisogna farlo!» E aggiunse: «Anna, firmate, ve ne prego! Voglio così!» La sovrana cadde sopra una sedia, prese la penna e firmò. Il popolo, frenato da Louvière, non aveva fatto un passo di più. Ma sempre continuava il tremendo mormorio che dà inizio allo sdegno della moltitudine. La regina scrisse: «Il custode della prigione di Saint-Germain porrà in libertà il consigliere Bruxelles», e firmò. Il coadiutore, che con gli occhi divorava ogni suo più piccolo movimento, prese subito il foglio, tornò alla finestra e, agitandolo con la mano, esclamò: «Ecco l'ordine!» Parve che tutta Parigi mettesse un gran clamore di gioia. Poi risuonarono le grida: «Evviva Bruxelles! Evviva il coadiutore! Evviva la regina!» disse il coadiutore. La regina fece un segno con la testa e Gondi se ne andò. «Ah, prete maledetto!» esclamò Anna d'Austria, stendendo la mano verso l'uscio che s'era appena richiuso. «Ti farò trangugiare un giorno il resto del fiele che m'hai fatto bere oggi». Mazzarino voleva avvicinarlesi. «Lasciatemi!» gridò lei. «Non siete un uomo!» e uscì. «Voi invece non siete una donna», mormorò Mazzarino. Thank you. L'indomani mattina D'Artagnan era a letto in camera di Porthos. Tale era l'abitudine presa dai due amici dopo quei torbidi. Tenevano sotto il capezzale la spada e sul tavolino a portata di mano le pistole. D'Artagnan dormiva ancora e sognava che il cielo si copriva di grandi nuvole gialle, che da quelle nuvole cadeva una pioggia d'oro e che lui sporgeva il cappello sotto una grondaia. Porthos, invece, sognava che lo sportello della sua carrozza non fosse abbastanza largo per contenere le armi e gli stemmi che vi faceva dipingere. Furono svegliati alle 7 da un servo senza livrea che portava una lettera a D'Artagnan. «Da parte di chi?» domandò il guascone. «Da parte della regina», rispose il servo. «Eh?» chiese Porthos, sollevandosi sul letto. «Che cosa dice?» D'Artagnan invitò il servo a passare in una stanza contigua e chiuso che Beluscio saltò dal letto e lesse rapidamente mentre Porthos lo guardava con gli occhi spalancati senza osare di interrogarlo. «Porthos», disse D'Artagnan dandogli il foglio, «questa volta ecco il tuo titolo di barone e il mio brevetto di capitano. Tieni, leggi e giudica». Porthos stese la mano, prese la carta e pronunciò tremando quelle parole contenute nella lettera. «La regina vuol parlare al signor D'Artagnan. Segua il latore». «Ebbene», aggiunse Porthos, «in ciò non vedo che una cosa ordinaria. Io l'opposto», disse D'Artagnan. «Ce ne vedo molte e straordinarie. Se mi chiamano è segno che le cose sono parecchie imbrogliate. Pensa un po' che disordine deve essere accaduto nella mente della regina se dopo 20 anni il mio ricordo risale alla superficie». «È vero», disse Porthos. «Barone, affila la spada, carica le pistole, dai la biada ai cavalli e t'assicuro che prima di domani ci saranno novità». Bussarono alla porta per la seconda volta. «Entrate», disse D'Artagnan. Entrò un altro domestico dicendo: «Da parte di Sua Eminenza il cardinale Mazzarino». D'Artagnan guardò Porthos. «L'affare si va complicando», disse Porthos. «Da dove cominceremo?» «Anzi, combina bene», rispose D'Artagnan. «Sua Eminenza mi dà convegno tra mezz'ora». «Bene», disse Porthos. «Dite a Sua Eminenza che fra mezz'ora sarò ai suoi ordini», disse D'Artagnan al servitore. Il servitore salutò e andò via. La regina entrò. «Siete voi, signor D'Artagnan?» disse fermando sull'ufficiale uno sguardo pieno di affettuosa malinconia. «Sì, siete voi, e vi riconosco benissimo. Guardatemi voi pure, io sono la regina. Mi riconoscete?» «No, signora», rispose D'Artagnan. «Non vi ricordate?» continuò Anna d'Austria, con il delizioso accento che sapeva dare alla sua voce quando voleva, che in passato la regina ebbe bisogno di un giovane cavaliere prode e devoto, che trovò quel cavaliere e che, sebbene egli abbia potuto credersi dimenticato, lei gli ha serbato un posto in fondo al suo cuore. «No, signora, questo mi è ignoto», disse il moschettiere. «Tanto peggio», disse Anna d'Austria, «almeno tanto peggio per la regina, poiché la regina ha oggi bisogno di quello stesso coraggio e di quella medesima devozione». «Ma come?» replicò D'Artagnan. «La regina, circondata com'è da servitori così devoti, da consiglieri così saggi, da uomini infine tanto grandi per merito o per condizione, si degna volgere gli occhi sopra un oscuro soldato?» Anna comprese il velato rimprovero e ne fu commossa più che irritata. Tanta abnegazione e disinteresse da parte del gentiluomo guascone l'avevano più volte umiliata. Si era lasciata vincere in generosità. «Tutto ciò che mi dite di quelli che ho d'intorno, signor D'Artagnan», soggiunse, «sarà forse vero, ma io non ho fiducia che in voi. So che siete del signor cardinale, ma siate anche mio, e io mi incarico della vostra fortuna». «Avete amici?» proseguì la regina. «Ne avevo tre. Due hanno lasciato Parigi, né so dove siano andati. Me ne rimane uno solo. Voi e il vostro amico», disse la regina, «valete un intero esercito». «Che devo fare, signora?» «Tornate alle 5 e ve lo dirò. Ma non dite una parola a nessuno del convegno che vi fisso». D'Artagnan salutò e uscì. «Diavolo», borbottò quando fu alla porta, «pare che qui abbiano un gran bisogno di me». Poi, siccome la mezz'ora era passata, attraversò la galleria e andò a bussare alla porta del cardinale. Lo introdusse Bernouin. «Sono ai vostri ordini, eminenza», disse D'Artagnan. «Siete stato dalla regina?» domandò Mazzarino guardando fisso D'Artagnan. «Io, eminenza? E chi ve lo ha detto?» «Nessuno, ma lo so. Mi duole assai di dire a vostra eminenza che si inganna», rispose sfacciatamente il guascone, forte della promessa fatta alla sovrana. «Io stesso», disse il cardinale, «ho aperto l'anticamera e vi ho visto venire dal fondo della galleria, perché sono stato introdotto dalla scala segreta». «E come mai?» «Lo ignoro, sarà stato un equivoco». Mazzarino sapeva che non era facile cavar di bocca a D'Artagnan ciò che voleva occultare, per cui rinunciò a penetrare per il momento il mistero che gli poneva il guascone. «Parliamo delle cose mie», proseguì il cardinale, «giacché non vi piace discorrere delle vostre». D'Artagnan s'inchinò. «Avrò bisogno di voi questa sera», disse. «Tornate fra 2 ore». «Eminenza, fra 2 ore ho un convegno a cui non posso mancare». «Non ve ne date pensiero», disse Mazzarino, «è lo stesso». «Bella questa, me lo figuravo», pensò il moschettiere. «Dunque venite alle 5 e conducetemi quel caro signor di Vallon. Lasciatelo però in anticamera. Voglio parlare con voi solo». D'Artagnan fece una riverenza. Alle 5 D'Artagnan era già in anticamera. Il cardinale comparve con aria sorridente, lo prese per mano e lo condusse nel suo studio. «Carissimo signor D'Artagnan», disse il ministro sedendo, «vi darò adesso la maggior prova di fiducia che possa dare un ministro a un ufficiale». D'Artagnan s'inchinò. «Spero», disse, «che vostra eminenza me la dia senza secondo fine e con intima convinzione che io ne sia degno». «Degno più di chiunque, amico mio, giacché a voi mi rivolgo». Orbene, Eminenza, disse D'Artagnan, ve lo confesso, da molto tempo aspetto una simile occasione e perciò ditemi presto quel che dovete dirmi. Mio caro signor D'Artagnan, questa sera avrete nelle vostre mani la salvezza dello Stato. Eminenza, spiegatevi, io aspetto. D'Artagnan s'inchinò. La regina ha deciso di fare con il re un viaggetto a Saint-Germain. Ah ah, disse D'Artagnan, vuol dire che la regina intende abbandonare Parigi. Capirete, capricci di donne. Sì, capisco benissimo, disse D'Artagnan. Per questo vi aveva fatto chiamare stamani e vi ha detto di tornare alle 5. Valeva la pena di farmi giurare che non avrei parlato con alcuno di quel convegno, mormorò D'Artagnan. Ah, donne, donne, siano anche regine, sono sempre donne. Disapprovereste questo viaggetto, carissimo signor D'Artagnan? Domandò il Mazzarino ansioso. Io, Eminenza, rispose D'Artagnan. E perché? Vedo che scrollate le spalle. È un'abitudine che ho presa nel discorrere tra me. Dunque approvate la gita. Né approvo né disapprovo. Aspetto i vostri ordini. Orbene, appunto sopra di voi ho gettato gli occhi per accompagnare il re e la regina a Saint-Germain. Furbone, disse tra sé D'Artagnan. Voi vedete bene, riprese Mazzarino, notando l'impassibilità di D'Artagnan, che, come vi dicevo, la salvezza dello Stato sta per riposare nelle vostre mani. Sì, Eminenza, e ne sento tutta la responsabilità. E io, riprese Mazzarino dopo una breve pausa guardando fisso D'Artagnan, come, Eminenza, e voi? Io, se volessi partire? Oh, sarà più difficile. E perché? L'eminenza vostra può essere riconosciuta. Anche con questo travestimento, disse Mazzarino, e alzò un mantello che copriva una poltrona, sulla quale era un completo abito da cavaliere, grigio pelle e granato, con i passamani d'argento. Se vostra eminenza si traveste, la cosa diventa più facile. Ah, respirò il Mazzarino, ma bisognerà fare ciò che l'altro giorno vostra eminenza avrebbe fatto al nostro posto, cioè gridare a basso Mazzarino. Griderò, in francese, in buon francese, eminenza. Badate alla pronuncia, furono uccisi 6.000 angioini in Sicilia perché pronunciavano malamente l'italiano. Badate che i francesi non abbiano a pigliar su di voi la rivincita dei vespri siciliani. Farò meglio che posso, disse Mazzarino. Ci sono molte persone armate nelle vie, disse D'Artagnan, volgendo suo malgrado le pupille sul brillante della regina che Mazzarino aveva al dito. Mazzarino seguì la direzione di quello sguardo e adagio girò in dentro il castone dell'anello. «E appunto per questo, continuò Mazzarino, voglio partire prima della regina». D'Artagnan sorrise. Era un uomo da capire a meraviglia quell'astuzia italiana. Mazzarino lo vide sorridere e approfittò del momento. «Dunque comincerete con il farmi uscire da Parigi, non è vero, carissimo signor D'Artagnan?» «Difficile incombenza, monsignore», rispose il moschettiere tornando serio. «Ma», disse Mazzarino, osservandolo attentamente perché non gli sfuggisse la minima espressione della sua fisionomia, «non avete fatto tutte queste obiezioni per il re e per la regina?» «Il re e la regina sono la mia regina e il mio re. La mia vita è loro, a loro la debbo. Me la richiedono, io non ho nulla da dire». «Benone», sussurrò Mazzarino, «ma siccome la tua vita non è mia, se la voglio bisogna che la compri, non è vero?» Eppure mettendo un gran sospiro cominciò a rimandare in fuori il castone dell'anello. D'Artagnan sorrise. Quei due uomini si toccavano in un punto, nell'astuzia. Se si fossero toccati ugualmente nel coraggio, l'uno avrebbe fatto fare all'altro grandi cose. «Ma», soggiunse Mazzarino, «dovete altresì capire che, se vi domando questo servizio, è con l'intenzione di esserne riconoscente». «Vostra eminenza», chiese D'Artagnan, «e ancora soltanto all'intenzione?» «Ecco», disse il ministro, levandosi dal dito l'anello, «ecco, mio caro signor D'Artagnan, un brillante che un tempo addietro fu vostro e che è giusto ritorni a voi. Prendetelo, ve ne supplico». D'Artagnan non fece durare al Mazzarino la fatica di insistere, prese l'anello, guardò se la pietra era proprio la stessa, e dopo essersi accertato della purezza della sua acqua, se lo infilò al dito con indicibile piacere. «Sì, mi era molto caro», disse Mazzarino, accompagnandolo con un ultimo sguardo, «ma non importa, ve lo do volentieri». «E io, eminenza», disse D'Artagnan, «lo ricevo come mi è dato. Orsù, ragioniamo dei vostri affarucci. Volete partire prima di tutti?» «Sì, lo desidero», disse Mazzarino. «A che ora?» «Alle 10. «E la regina a che ora se ne va?» «A mezzanotte». «Allora la cosa può combinarsi. Io vi faccio uscire da Parigi, vi lascio fuori della barriera e torno a prender lei».
Paolo Bonacelli ha letto 20 anni dopo, di Alexandre Dumas. Realizzazione tecnica di Lorenzo Grego, a cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli, con Lorenzo Pavolini. ilterzoanello@rai.it. L'elenco dei brani musicali si trova alla pagina di Ad Alta Voce nel sito radio3.rai.it.